Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Benvenuti ad Indica, siamo Matteo
e Salvatore.
Bene ragazzi, Indica è il programma di Radio Sharwood che tramite nuove narrazioni sonore vi parla della musica alternativa di Padova e del mondo. Ci trovate su Facebook, nella nostra fanpage, basta che cerchiate su Facebook Indica, e nella nostra playlist ufficiale di Spotify, che la potete trovare tramite Indica Playlist. Noi andiamo in onda, per darvi giusto le coordinate, ogni giovedì alle 18 e siamo in replica alla domenica sera. Ci trovate soprattutto, però, se non ci potete ascoltare, in podcast sul sito di Radio Sharwood. Oggi con noi abbiamo Pietro Berselli, un cantautore di genere post-rock, giusto per semplificare e darvi un'idea, che un anno fa è uscito con l'album Orfeo l'ha fatto apposta, e questa sera porterà appunto qua in concerto in una nuova veste i brani del disco. Quindi ci siamo detti quale miglior occasione se non questa per fargli delle domande ed approfondire la sua scrittura, che è molto densa, e in generale anche il concept musicale dietro quello che scrive e suona assieme alla sua band.
Il benvenuto a te questa sera. Sei oggi le labbra sugli anelli di un altro e alle dita fai promesse nobili, perché sai che io ti conosco appena.
Ad un anno dall'uscita del tuo primo album, Orfeo l'ha fatto apposta, e volevo chiederti cosa ti ha lasciato, anzi meglio, cosa ti ha dato umanamente e ed artisticamente.
Ok, a un anno dall'uscita. Beh, diciamo che è stato un anno sicuramente intenso e forse la cosa più bella di tutto il disco sono stati dei messaggi personali di alcuni fan. Se posso dire fan, mi vergogno un po', però dei fan che mi hanno scritto molto umilmente dicendo, insomma, ringraziandomi per le canzoni, per la musica, per i messaggi, per le emozioni. Alcuni mi hanno scritto grazie perché in tempi bui mi hai aiutato a superare certe fasi brutte della mia vita. Ma questa forse è la cosa più importante di tutte, assolutamente, perché quello del musicista in generale è davvero un lavoro di merda, ragazzi. È un lavoro difficile, non c'è un cazzo di divertente nel fare musicista, zero. No, non è vero, ok, sto esagerando perché mi piace esagerare, però diciamo che forse la cosa che mi dà più forza per dire ok, andiamo avanti, facciamo un secondo album, ci riproviamo, non molliamo mai, è questa, sono i fan. È l'impatto che le canzoni hanno su di loro. Questa sicuramente è la cosa più importante. La seconda è la crescita personale e musicale, ok? A livello di musicisti che abbiamo avuto io e la band, ok? Siamo cresciuti, abbiamo fatto in un anno, abbiamo portato fuori 4 set live differenti, quello di questa sera, lo Sherwood Open Live è l'ultimo, è nuovissimo, è elettronico, suoniamo in sequenza tutto metronomo perché anche in delle situazioni così intime non vogliamo rinunciare, diciamo, alla pacca del disco. Ok, tutti chiedono anche le situazioni più intime, così sono apprezzate, così. Però in realtà è anche bello rimanere, diciamo, sinceri alla propria intenzione iniziale, quando dovuto, chiaro, che è quella di fare un disco un attimino più potente, ok? Che abbia dei suoni belli, che si senta bene, che suoni bene. È una cosa molto rara. Insomma, non voglio sembrare per dire io faccio i dischi che suonano bene e voi no. No, assolutamente no, non è questo. Però era importante fare un disco che suonasse bene e che suonasse bene live. Quindi, diciamo, queste due cose sono forse le cose più importanti di quest'anno. Ecco.
Allora, nell'eterno ritorno dei cani, mi è capitato di vedere una situazione particolare, perché mi ha ricordato immediatamente una tragedia greca che anni fa avevo visto. Se non ricordo male era l'Edipo a Colono, e lì c'erano praticamente le erinni che di tanto in tanto praticamente sbucavano dal nulla e inseguivano il vecchio Edipo zoppicante, così. Immediatamente, quando ho sentito l'eterno ritorno dei cani, non so perché mi è venuta in mente questa scena di questa tragedia. E sempre in questa canzone, quello che mi colpisce è il modo in cui sei riuscito a raccontare in maniera così dettagliata determinati particolari del dolore fisico e anche di quello che una persona che subisce una simile violenza si trova a provare mentalmente. E mi domandavo se, a parte se hai degli amici che studiano medicina e che te l'hanno spiegato, da dove hai tratto, diciamo, questi dettagli, ecco.
Allora, in realtà ho scoperto a posteriori che il freddo nel midollo non si può non si può sentire perché non ci sono i nervi, quindi è una big big lie questa canzone. No, allora, diciamo che l'intento della canzone, cioè come è nata questa canzone, è nata di notte, ok? In plurime, anzi, notti insonni che ho passato mentre scrivevo il disco ormai, oddio, troppi anni fa, quindi non dico quando, se no sembra brutto. Parla appunto della di un punto che si raggiunge sia mentale che fisico quando non si riesce a dormire, non si riesce a riposare per un tot di giorni, ok? E chiaramente per questioni precedenti che insomma non siamo qui a raccontare, ma possono essere multiple, chi lo sa, insomma, che ognuno avrà il suo motivo per essere insonne, no? Ecco, e quelle sono le sensazioni che provavo quando alla fine ero sfiancato e non riuscivo più a ragionare né a uscire di casa per un certo periodo. E tutta la questione degli occhi iniettati, no? Di sangue, tutte queste questioni della stanchezza fisica, del quando ci sono mangiate pure i tenni, così, no? È il male degli arti quando sei stanco e non riesci a muoverti, no? Che è una sorta di dolore fisico, ma in realtà è dovuto a un'impossibilità di rimanere immobili, rimanere fermi, riposare, no? Non so bene perché sia avvenuta questa cosa, però è avvenuta, e metterlo su carta è stata la cosa che ha aiutato questi demoni, diciamo, a apparire. Mi piace molto l'analogia con Lady Edipo. Mi piace molto, magari inconsciamente è uscito qualcosa. Chi lo sa? In realtà pensavo anche al conto Ugolino, no? Sai, che sgagna il collo. Esatto, sì, assolutamente. È tutta una questione molto morbosa, no? E i cani, alcune volte in concerto lo dico, quando prendo bene, i cani in realtà è una cosa derivata dal dialetto bresciano, dove i cagnoni grossi, sono i brutti pensieri, no? Infatti mia nonna, quando ero piccolino, non riuscivo a dormire, così mi diceva tagheti cagnù, ok? No? C'hai i cani addosso, capisci, no? Che ti mangiano, non ti fanno dormire, né? Quindi diciamo, questi sono gli ingredienti della canzone, ecco.
Eccomi di nuovo ad ascoltare l'eterno ritorno dei cani nell'ora più chiara della notte, con gli occhi stritolati dalle vene, ti staccano le mani dai polsi e sai che avrai freddo nel midollo quando sciami e anelli di sangue scorgano in gola alle pupille e fai fatica a ricordare se tieni più a te stesso o a quel sogno. Ascoltare l'eterno ritorno dei cani, quelle bestie in fasce che iniziano a mangiare dalla nuca e finiscono leccando le caviglie di sua maestà il poeta. Mangiate pure i tendini e saziatevi, che tanto ormai aspetto solo il mare, e inchiodatemi la pelle alla mandibola, che solo allora voglio soffocare. Oh, mangiate pure i tendini e saziatevi, che tanto ormai aspetto solo il mare, e inchiodatemi la pelle alla mandibola, che solo allora voglio soffocare.
Quindi sempre rimanendo un po' sul discorso delle parole, e a me ha sempre colpito nei tuoi brani, sin dal primo brano che ho sentito tuo, che era ed è Debole senza regole, ho notato un approccio lirico alla scrittura, cioè non semplici testi, ma una cura nel pesare le parole e soprattutto a far sì che queste, diciamo, che ogni termine suoni bene. Da cosa deriva questo? C'è un motivo particolare? Perché, parentesi, anche l'utilizzo di un certo tipo di parole dentro un determinato suono aiuta molto ad esorcizzare. Sedimenta più la canzone dentro la persona.
La questione del suono delle parole è qualcosa che è qualcosa a cui ho sempre tenuto moltissimo. Perché in realtà le canzoni di Orfeo, che è uscito quest'anno, ma chiaramente sono state scritte nel corso degli anni precedenti, sono le mie prime canzoni in italiano, ok? Non ho mai scritto in italiano prima, perché ci tenevo molto al suono e non ero abituato a sentire delle belle canzoni in italiano, nel senso la scelta delle parole, la cura dei testi è qualcosa di molto complesso da raggiungere, e chiaramente non ci sono ancora riuscito, assolutamente no. Se penso ora, sto scrivendo il secondo disco, sto dando ancora maggior peso alle parole, ma in un modo che non mi sarei mai aspettato prima, quindi vedremo dove andremo a parare, non ne ho idea, però il suono delle parole è fondamentale, perché le parole sono di per sé importanti, alcune parole lo sono più delle altre, secondo me. Quindi è una ricerca di quel preciso termine che serve ad evocare alcune sensazioni, alcuni sentimenti, alcuni odori, ok, no? Tipo le tenitone cani, sbrana, mangia, lecca. Queste parole sono parole che onomatopeiche anche, okay? Che ricordano qualcosa, no? Leccare, per dire, è una parola forte, E devo dire che ci sono pochi testi in Italia che mi piacciono, pochissimi. Cioè non è un giudizio, è quello che penso, è personale, sono cavoli miei, nel senso non mi metterei mai a giudicare qualcosa. Sono pochissimi i testi belli, sono pochissimi i testi belli che è bello ascoltare. Alcuni testi sono belli da leggere, per dire, ma non da ascoltare. Era meglio una prosa, magari, non lo so, chi lo sa. Non faccio nomi perché chi se ne frega, tanto una voce non conta un cazzo e faccio cagare, quindi ecco. E quindi ho iniziato a scrivere i testi che mi piacevano, ok, per esorcizzare a questa cosa. Ci sono sicuramente delle influenze nel disco, si vedono tantissimo, troppo, perché è un primo album e c'è bisogno di crescere, di maturare, però sì. Diciamo che mi sono messo a scrivere con le parole che piacciono a me, nelle cose che piacciono a me, con i suoni che piacciono a me, ok? Con un preciso intento, che è quello di fare un disco, ripeto, che suona bene. Un disco che anche se lo ascolta, che anche se, se venisse ascoltato all'estero, magari uno si chiede, chissà cosa sta dicendo, suona bene. Ok, esattamente come capita a noi nell'ascoltare qualcosa di europeo.
Giusto per citare due frasi che mi sono rimaste impresse, quanto sentimento c'è dentro una conciatura a caschetto. Quello mi è piaciuto molto, quell'immagine, il suono di acconciatura a caschetto, il gioco delle C, e poi anche violenta la mia virilità. E poi anche proprio l'immagine, quello che evoca, pensavo l'acconciatura a caschetto, questi sentimenti tutti avvolti.
In realtà Teo mi ha dato un bell'assist proprio per farti la domanda su questo,
Cioè, se non ricordo male, questa, diciamo, l'immagine dell'acconciatura a caschetto è della canzone Quanti anni hai, giusto? Da quello che mi è parso di capire ascoltandola e riascoltandola, poi magari mi correggerai se sbaglio, questa canzone narra, da quello che ho capito io, la storia di un ragazzo di 19 anni che ha una liaison, una storia con una donna molto più grande. Volevo chiederti come ti è nata l'idea di trattare il tema.
Mi è venuta l'idea di trattare il tema perché è una storia vera, accaduta a me, è tutto molto personale. È una donna meravigliosa, fantastica, non era molto più grande di me. Dovete sapere che quello che contraddistingue la mia figura è quella di andare sempre comunque in bianco, ok? Ci mancherebbe altro. Ma chiaro, ma certo, è la storia di una vita questa. E non c'è niente di male in tutto ciò, ci mancherebbe altro. Abbiamo passato delle meravigliose serate assieme in università, primo anno di università, matricola, così, oh mio Dio, cosa sta accadendo. E alla fine nulla di concluso, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, non sia mai. La fatidica domanda sua: ma quanti anni hai tu? Io dico, ah, ne ho 19. E fa: ah. E se ne andò. E non la vidi mai più. Pazzesco, vero? E mi è rimasta proprio qua sta cosa. E ho detto: ma cosa ho fatto di male? Che cosa ho sbagliato? Non lo so, ma boh. E quindi ho deciso di scriverci una canzone che poi in realtà solo le prime tre frasi riguardano questo, poi in realtà è tutta una riflessione sulla superficialità delle relazioni contemporanee, che boh, può anche andare bene che siano superficiali, basta sapere che cosa si vuole, e probabilmente io non lo sapevo. E basta, ecco.
E Mediterraneo di notte, come ti è venuta fuori? Perché allora, a me personalmente, come, nel senso, come ti è venuta fuori, cosa te l'ha ispirata? Perché a me, ad esempio, ricorda moltissimo quando sono andato giù in Sicilia, che c'è, tipo, scendevo di sera e c'erano questi aranceti all'ombra della luna, e non lo so, mi evoca tantissimo questa immagine.
Ottimo, fantastico, oserei dire. Ho scritto due canzoni sul Mediterraneo, che sono Mediterraneo e Mediterraneo di notte, ok, le due facce della medaglia, perché io ho un moltissima, insomma, è la storia personale mia, ho un grande amore per la Sardegna e tutto quello che la riguarda, e ho tantissimi amici che considero famiglia in Sardegna, e il Mediterraneo lo considero la nostra culla, ok, una seconda culla della civiltà occidentale, chiaramente, ok, ma in realtà, sai, come si studia a scuola, è una culla di tutta la civiltà, da quella occidentale a quella medio orientale, ok, quindi è qualcosa che ci unisce proprio in questo momento. Il Mediterraneo può essere due cose: può essere un mare meraviglioso, un mare terribile, per le ragioni che sappiamo tutti molto, molto bene, e diciamo che Mediterraneo, che era dell'EP precedente, è appunto la visione idilliaca e meravigliosa di questo mare. Mediterraneo di notte invece è più cupa, è più chiaramente più scura, è un notturno, e evoca queste immagini, no? Guardare dalle nostre sponde un mare che può essere ambivalente, può essere crudele, può essere meraviglioso, dipende da dove si parte, da dove si arriva. Ecco, questo è il Mediterraneo.
In Niobe e in Diluire, io personalmente avevo trovato degli argomenti che in un certo qual senso si avvicinano molto alla mia domanda precedente. Qui mi ricollego un po', diciamo, di tutta una serie di storie finite male. Mi domandavo quanto c'è di autobiografico in questo.
Ok, c'è tutto di autobiografico. Diciamo che in un periodo in cui molti si gasano di questo loro machismo, di questa loro aura del cazzo, di sciupa femmine, teste di cazzo, oserei dire che c'è anche un'altra faccia della medaglia, e siamo noi, la gente vera, la gente falsa, per zone false, ok, la gente vera, e che non è in grado di vivere le relazioni col prossimo. È possibile, accade, è qualcosa di cui parlare, è qualcosa di cui, certo, forse non è bello farne un vanto, ok? Però proprio per esorcizzare la questione è necessario parlarne. Ho avuto un sacco di storielle in cui la gente, uomini, donne, mi hanno preso in giro. Ha voglia, madonna, così, no? Ci mancherebbe altro. Ce ne sono un casino, parliamone, capiamo perché accade, che cosa si prova. Non sentiamoci coglioni, non sentiamoci stupidi, succede a tutti, ragazzi, è così. Ogni volta che in una relazione mi hanno fatto sentire coglione, stupido, sfruttato, trattato male, umiliato per mille ragioni, sentimentali, fisiche, di tutto, ok? Ho deciso di scriverne, ok? Di non vergognarmi di questo, e anzi, vedere se c'era qualcun altro fuori in grado di comprendere la situazione, a quanto pare siamo in tanti. Facciamo fronte comune a questa svalorizzazione dell'amore, del sesso, dei sentimenti, del macismo. Ma vaffanculo i maci, ma andate a cagare. Ecco, insomma, questo è quello che penso. Ecco.
In realtà volevo aggiungere una piccola cosetta a quello che hai detto tu. Non è una domanda, ma volevo semplicemente dirti che, diciamo anche per esperienza personale e non personale, in realtà il 99,99999 periodico per cento di quelli che vantano tutte queste grandi imprese di cui tu parlavi sono dei grandissimi cazzari.
Esatto, chiaro. Sono molto d'accordo, chiaro. E chiaramente questa è tutta invidia, no? Perché siamo tutti... siamo dei piccoli ometti rancorosi in realtà. Perché loro ce la fanno e noi no. Porca puttana! Perché? Ecco, sì, va bene.
Guarda, io ho passato una vita, tra virgolette, tra gente che rompeva le balle per la balbuzia, tra gente che rompeva le balle perché comunque quando cresci in un contesto, soprattutto qua nel padovano, di paese piccolino, non so, zona Brescia, e la persona che magari tende ad essere un po' più sulla difensiva è sempre lo sfigato di turno.
Viene catalogato come lo scemo del quartiere, praticamente.
E quindi... anche ad esempio l'eterno ritorno dei cani, dico l'ultimissima cosa, a me personalmente è servita molto per esorcizzare certi pensieri che ritornano nel tempo.
Cioè.
E questa personalmente, visto che parlavamo dei fan e tutto, fare un esempio diretto.
Bene.
Va bene, grazie mille di tutto.
Grazie a voi ragazzi, siete fantastici.
Grazie mille Pietro.
Lei ne ho solo 19, ma per te dovrebbero bastare. Siamo qui in un luogo socialmente accettabile per conoscerci superficialmente più a fondo, ancora più a fondo. Quanto vorrei andare oltre alle solite domande, ma manca iniziativa per pensare di essere così forte. Davvero interessante, ti dico, davvero interessante. Mai conosciuti, rimarrai per me una passante o un vortice di parole. ma 19 anni non bastano mai, mia dolce seccatura, mia dolce seccatura.
Abbiamo avuto il piacere di intervistare Pietro Berselli qui a Indica. Prima di salutarvi vogliamo ricordarvi i nostri contatti, dato che siamo sia su Facebook e potete visitare lì la nostra fanpage, e sia su Spotify, Indica Official Playlist Radio Sherwood. Detto questo, vi salutiamo alla prossima puntata. Siamo Salvatore
e Matteo e siamo in onda ogni giovedì alle ore 18 e replica alla domenica sera.
Direi che abbiamo detto tutto.
Abbiamo detto tutto quanto. Alla prossima puntata di Indica.
Narrazioni sonore.
Indica.
Nuove
narrazioni
sonore.